Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Guardate il colore della casula che oggi mi hanno dato da indossare, è il colore rosa. La usiamo solo in due domeniche dell'anno, a metà dell'Avvento, a metà della Quaresima. Perché? Perché il tema è la gioia dell'incontro con il Signore, quindi è proprio chiamata oggi la Domenica della Gioia. Poi che il colore aiuti o meno, quello è un altro problema, ma mi pare molto bello loro iniziare anche noi stamattina proprio ringraziando il Signore che viene, il Signore che è nei nostri cuori dal giorno del nostro battesimo, tutte le volte che ci siamo riconciliati rinnovando la sua presenza nel nostro cuore, ogni gesto d'amore che facciamo è la sua presenza d'amore dentro di noi. Allora la gioia profonda, che può essere anche legata tante volte alle lacrime per altri problemi, la gioia profonda di essere sicuri che il Signore è al nostro fianco e sostiene la nostra vita. Nella prima lettura il profeta Isaia ci aiuta ad avere motivi di gioia. E una prima parte sono quelle della natura attorno a noi, la gioia di avere un mondo in cui vivere in maniera però rispettosa e responsabile. E poi Isaia però porta dei segni che sono importanti perché poi richiama il Vangelo. Gli zoppi camminano, i ciechi vedono, i sordi odono. Ecco, segni di una liberazione dal male che alludono a una liberazione totale che sarà quella dell'incontro finale con Cristo. Ascoltiamo con fede. La seconda lettura è dell'Apostolo Giacomo, un tono paterno, un tono di incoraggiamento. La prima comunità cristiana che riceve questa lettera e vorrebbe incontrare subito il Signore, che il giorno del Signore arrivi immediatamente. Allora Giacomo dice: pazientate, come l'agricoltore che sa che dopo aver seminato deve attendere la pioggia d'autunno, la pioggia di primavera, poi finalmente arriva il raccolto. Ecco, la pazienza alimenta la speranza cristiana e la speranza è sempre fonte di gioia. Ascoltiamo con fede. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Gesù rispose loro: andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trovi in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito di abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. È parola del Signore. Vi dicevo all'inizio della celebrazione che questa domenica è chiamata la Domenica della Gioia, dove la parola gioia non è l'allegria spensierata di chi non usa tanto la testa e corre dietro ai piaceri. La gioia è quella pace profonda dove voi vi sentite veramente contenti della vostra vita, della vostra famiglia, dei rapporti umani che avete e che abbiamo. Allora mi è sembrato bello farvi notare che il nostro Papa Francesco ha pubblicato 3 documenti. Il primo subito dopo essere stato eletto, la gioia del Vangelo, bellissimo. Quando il Vangelo entra nel tuo cuore, il tuo cuore si riempie di gioia. Quando Gesù è nel tuo cuore, allora la domanda che lui stesso pone, se il nostro cuore è triste, non è che siamo troppo lontani da Gesù? Un secondo documento l'ha pubblicato 3 anni fa per la famiglia, la gioia dell'amore. Anche qui la gioia, vedete, e quindi elemento fondamentale della vita cristiana. E il terzo è un'esortazione che il Papa ha pubblicato parlando della meta della santità che è alla portata di tutti. Godete ed esultate, di nuovo la gioia. Allora, pensiamo oggi davvero che la Chiesa ha questo grande compito da parte di Gesù, di portare un annuncio di gioia. Se c'è un annuncio di tristezza, possiamo proprio dire che non viene dal Vangelo. Allora entriamo nella parola di Dio di oggi, perché ci pone un problema molto bello a mio parere. La figura è quella di Giovanni il Battezzatore, voi sapete, cugino di Gesù. Probabilmente quando Giovanni Battista nel deserto, nella zona più poco popolosa, verso il deserto di Gerico, del Mar Morto, raduna un gruppo di giovani, a far parte di questo gruppo di giovani c'è anche Gesù, c'è Andrea, c'è Giovanni, sono vari di questi personaggi che poi troviamo nei Vangeli, e fanno una vita di ricerca, di preghiera, di vita austera. Poi viene quel giorno, lo ricordiamo tutti, quando battezzando proprio Gesù si aprono i cieli, la voce del Padre indica che quello è il figlio prediletto, e allora Giovanni lo indica ai suoi giovani che ha con sé, ecco, quello è l'agnello di Dio. E da lì comincia l'avventura di Cristo che predica e si presenta al popolo come l'inviato del Padre. E Giovanni Battista, che aveva una visione, direi, dell'Antico Testamento, si aspettava che la venuta del Messia, di colui che era atteso da secoli, fosse anche il momento in cui tutto veniva sistemato. Lui doveva far piazza pulita di tutti i cattivi, lui parlava razza di vipere, verrà quello che viene a schiaccia, ha una scura in mano, taglia le piante che non fanno frutto. Doveva essere veramente un cataclisma sociale anche. E invece passano i mesi e a Giovanni Battista arriva l'onda delle voci. Cosa fa Gesù? Gesù perdona i peccatori, ma come? La scure? Il fuoco? Gesù non va a cercare di strutturare una potente società, va con i poveri portando loro l'annuncio della gioia e della speranza. Ma allora che Messia è? Nel frattempo Giovanni Battista è finito in prigione perché ha avuto il coraggio di andare davanti a Erode, il governatore, a rimproverarlo perché sta convivendo con la moglie che ha rubato suo fratello. E allora Erode lo mette in prigione perché sua moglie, cioè meglio, la sua convivente lo stuzzicava ad ammazzarlo, e Giovanni Battista dalla prigione entra in crisi. Ecco, è su questa crisi che io attiro la vostra attenzione. Ha un'idea di Dio, un Dio potente, parlo di Giovanni Battista. Giovanni Battista pensa che Dio ha in mano le leve di tutte le cose, quindi quando vuole fa piazza pulita del male, fa trionfare il bene, la giustizia. E questa è una vecchia idea che molte volte anche noi abbiamo ricevuto da bambini. Un Dio potente, un Dio che deve governare il mondo, poi avvengono tanti fatti che ci sconvolgono, perché di fatto il male coesiste con il bene, a volte il male è più potente del bene. Gesù è venuto da 2000 anni e ci domandiamo: ma perché ancora non si vede fiorire in pienezza il suo annuncio? Al contrario, nella società di oggi vediamo che la gente comincia a buttare via tutti i problemi religiosi, pensa solo alle cose materiali. Allora la crisi di Giovanni Battista, sei tu o dobbiamo aspettarne un altro? Guardate che è grosso come problema. Cioè, un uomo di fede, un uomo illuminato, un uomo che è stato mandato a fare il precursore, che ha battezzato Cristo stesso, che entra in crisi perché non, l'idea di Dio che ha lui non corrisponde ai modi di vivere di Gesù. È quello che capita a molte persone anche di oggi. Abbiamo un'idea di Dio che ci è stata venduta male da quando eravamo piccoli, un Dio che castiga, un Dio che giudica, un Dio che è un esattore delle tasse, se non vai a messa si arrabbia, se non preghi si arrabbia. Questo Dio non è il Dio di Gesù Cristo. Il Dio di Gesù Cristo è il Dio, notate cosa fa Gesù, quando i messaggeri del Battista arrivano e gli chiedono: cosa rispondo al mio Giovanni Battista che mi ha mandato? Gesù non dice un bel trattato di teologia, io sono il figlio di Dio, adesso vedrai che tutto va bene. No, Gesù risponde con dei fatti concreti di vita. Questo è, secondo me, importante, è una lezione fondamentale. La religiosità non la vado a misurare in chiesa, ma la vado a misurare nei rapporti che tu hai con le persone. Come tratti tua moglie? Come tratti tuo marito? Che impegno hai per educare i tuoi figli? Quanto ti impegni per la giustizia? Capite il sordo che ci sente, il muto che comincia a parlare, lo zoppo che cammina? Portiamolo ai problemi di oggi. Ecco, ti stai impegnando davvero perché attorno a te le persone, soprattutto le più povere, quelle più ferite, quelle che la vita emargina, e sono milioni, capitemi, anche a Bologna. Allora, che cosa fai nei confronti delle persone? No, ma io prego, io vado a messa, fai bene, per carità, ma non è la religiosità. Quello è il culto di Dio, è l'aiuto che vai a chiedere al Signore. Ma la tua religiosità la misuri da come tratti le persone, da quanto le ami, da quanto sei capace di perdonare, da quanto sei solidale con chi ha bisogno. Se nel tuo cuore, oggettivamente, tu credi che questa vita terrena ha uno sbocco finale dove solo l'amore supera la dogana, e quindi se ami stai accumulando davvero un capitale per l'eternità. Se non ami puoi avere tutti i soldi del mondo, tutti i titoli d'onore, ma alla fine tutto questo lo lasci e lo perdi, hai perso la vita. Allora, capitemi, il dubbio di Battista, Giovanni Battista, è un dubbio serio. Che cos'è? Che volto ha il mio Dio? Che cosa mi chiede nella vita? Vuole delle cose strepitose o mi chiede di vivere una vita nell'amore? Ecco, questa è la domanda. E Gesù ha risposto semplicemente proponendo dei modelli di vita. Aiutare tutte le persone e annunciare loro, è molto bella la frase, annunciare ai poveri il Vangelo, tradotto male, annunciare ai poveri la buona novella, la speranza, dire che anche se la tua vita oggi è tormentata, e io penso mancanza di lavoro, mancanza di casa, figli che non credono, società che non ti tiene in conto, gli anziani che non ricevono gli aiuti necessari, nonostante tutte queste cose, io ti annuncio che la tua vita ha senso perché il Signore l'ha presa in mano nel momento che ti ha chiamato all'esistenza e non ti lascerà mai più. Allora, annunciare ai poveri vuol dire annunciare a ciascuno di noi che nei problemi che abbiamo il Signore, che li conosce perfettamente, addita una speranza che non è terrena. Il Signore non è venuto a risolvere i problemi terreni. La salvezza che il Signore ci dona non consiste nel vivere più di 100 anni in piena salute, mangiando e bevendo. Non è prolungando questa vita terrena che io risolvo la mia vita, ma il Signore mi ha dato la forza di riempire quei pochi anni di vita del suo amore, perché questa vita abbia veramente un senso e fiorisca nella vita definitiva, quando ci ritroveremo tutti insieme nell'amore. Allora capite che la domanda di Giovanni Battista è mia, è vostra, sono le domande che ci facciamo. Dobbiamo credere davvero che la salvezza viene da un uomo come Gesù che finisce sulla croce e muore? Crediamo alla risurrezione o non crediamo? Crediamo che Cristo è vivo e proprio perché ha saputo vivere con amore i suoi anni e la sua passione è diventato il modello del nostro vivere e la forza che trasforma questa vita materiale e ci rende davvero figli suoi. È una domanda importante. La parola di Dio oggi ci chiede di andare al fondo, perché questo è l'Avvento. Vuoi prepararti a incontrare Gesù nel Natale? Non certamente con aumentando i pranzi e aumentando le forme esteriori, direi belle anche quelle familiari, di trovarsi, di stare in allegria, benissimo. Però no, non è lì che troverai veramente la risposta alle domande fondamentali della vita. Devi incontrare Gesù, che il tuo cuore veramente sia il luogo dove Gesù vive, ti suggerisce le soluzioni, ti dà la forza per affrontare le difficoltà. Allora continuiamo l'Eucaristia. Vangelo, motivo di gioia, attesa del Signore, speranza che la nostra vita ha una meta che supera queste contingenze terrene e che un giorno sarà nella pienezza della gioia.